Cari amici di Radio Buon Consiglio, questa settimana rifletteremo su un proverbio calabrese. Il proverbio dice così: il gobbo nella via guardava la gobba degli altri, ma non la sua. Ripeto, il gobbo nella via guardava la gobba degli altri, ma non la sua. Ora vedete, lo specchio è un oggetto prezioso. Prezioso non certo per coltivare la vanità è un difetto, per cui se così fosse, cioè se lo specchio servisse solo per coltivare la vanità, sarebbe meglio non ci fosse o non venisse utilizzato. No, lo specchio è prezioso per altro. E infatti è attraverso di esso che l'uomo può davvero osservarsi e non dare spazio ad inutili fantasticherie. Lo specchio, possiamo dire, in un certo senso è la realtà, e dinanzi all'evidenza della realtà non ci può essere alcun argomento che tenga. Se il grasso non si specchia, potrà immaginarsi magro, ma rimarrà pur sempre grasso. Se il vecchio non si specchia, potrà immaginarsi giovane, ma rimarrà pur sempre vecchio. Se il gobbo non si specchia, potrà immaginarsi senza gobba, ma rimarrà pur sempre gobbo. Ed ecco perché alla menzogna spaventa lo specchio, spaventa molto lo specchio. Perché alla menzogna spaventa lo specchio? Perché spaventa la realtà. La menzogna non sopporta la realtà. La menzogna, se davvero tale, vuole condurre fuori il reale. La menzogna vuole alienarci, cioè estraniarci dalla realtà. Vedete, è quello che ha fatto la modernità con il suo viscerale odio nei confronti della realtà. Un odio funzionale ad imporre la menzogna dell'antropocentrismo, ovvero credere che l'uomo potesse trovare in se stesso la risposta a se stesso, potesse essere autosufficiente, potesse essere fondamento di tutto. Dunque la modernità, che ha preteso costruirsi su questo sogno, su questo delirio, cioè di rendere l'uomo completamente autosufficiente, ecco dunque che la modernità odia la realtà, perché ovviamente la realtà riconduce sempre l'uomo all'accettazione del suo limite, l'uomo all'accettazione della sua precarietà. E quindi ecco perché la modernità odia profondamente la realtà. Vedete, ritorniamo un po' sullo specchio. In realtà è quando non ci specchiamo che crediamo di essere migliori. È quando non ci specchiamo che andiamo alla ricerca della pagliuzza negli occhi altrui, non sospettando di avere una trave nel nostro. Come dice stupendamente nostro Signore Gesù Cristo in Luca 6. E quando non ci specchiamo, possiamo dire che il gobbo, per riprendere il proverbio su cui stiamo riflettendo, e quando non ci specchiamo che il gobbo guarda la gobba degli altri, ma non la sua. Ora vedete, nel Padre nostro, noi diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dunque noi invochiamo, e giustamente ne abbiamo bisogno come l'aria, come il pane, invochiamo la misericordia di Dio. Ma possiamo davvero invocare la misericordia di Dio nel momento in cui anche noi ci sforziamo e dobbiamo sforzarci di essere misericordiosi nei confronti degli altri? Non è possibile non essere misericordiosi nei confronti degli altri e nello stesso tempo invocare la misericordia di Dio. Vi ricordate, cari amici, quella bellissima parabola dei due debitori, no? Il primo debitore chiese al suo creditore di poter procrastinare la restituzione del debito perché aveva moglie, aveva figli e non sapeva come andare avanti. A che il creditore, facendosi prendere da pietà, disse: guarda, non solo io non pretendo che tu adesso mi restituisca il debito, ma te lo condono addirittura. Ecco, vedete l'immagine di Dio. Poi che cosa succede? Che quel debitore era a sua volta creditore di un altro debitore. E lui vive, in questo caso a parti inverse, quello che aveva vissuto nei confronti del suo debitore. Però lui è spietato e pretende che il suo debitore restituisca subito. A che la notizia arriva al primo creditore, e il primo creditore lo manda a chiamare e dice: ma come, io ti ho condonato il debito e tu non hai fatto lo stesso nei confronti del tuo debitore? E allora devi restituirmi tutto. A questo punto io annullo la mia decisione e devi restituirmi tutto. Vedete com'è chiara questa parabola. Possiamo invocare la misericordia del Signore nel momento in cui anche noi pratichiamo la misericordia nei confronti del nostro prossimo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Quando invece, ma tutto questo, tornando alla riflessione che abbiamo sviluppato precedentemente, tutto questo, cari amici, diventa possibile nel momento in cui ci mettiamo in quella dimensione di umiltà e di continua constatazione dei nostri limiti. Ci specchiamo, non andiamo alla ricerca di fantasticherie, no? Di immaginarci chissà chi, ma ci specchiamo. E allora, specchiandoci, capiamo tutti i nostri punti deboli, capiamo tutte le nostre fragilità, e capendo tutti i nostri punti deboli e tutte le nostre fragilità, e chiedendo a Dio che possa essere comprensivo con noi, anche noi dobbiamo essere comprensivi con gli altri. Vedete, e qui vado a concludere, il mondo dice che l'uomo non deve pensare molto a Dio. Tenete presente che il mondo è così scaltro che difficilmente si presenta con affermazioni tranchant, cioè con affermazioni categoriche, dicendo: no, tu a Dio non lo devi proprio pensare. Molte volte l'azione del mondo è più scaltra, è più furba, è la moderazione, no? Allora ti dice il mondo: sì, tu puoi pensare a Dio, per carità, ogni tanto ti ricordi di Lui, ogni tanto formuli una preghiera, però non devi rendere Dio il tutto della tua vita, non devi rendere Dio come il centro della tua vita, perché poi ci sono cose, se non più importanti, ugualmente importanti nella tua vita, come la famiglia, gli affetti, il lavoro, le ambizioni personali, e via, il tempo libero e via discorrendo. E perché poi, dice il mondo, se metti Dio al primo posto, finisci col dimenticarti degli altri. Che grande sciocchezza! È proprio quando si mette Dio al primo posto che davvero si capiscono meglio gli altri, si accolgono meglio gli altri, si amano ancora di più gli altri, si salvano le relazioni. Perché oggi tante famiglie si sfasciano? Perché non c'è Dio al primo posto. Ma se Dio viene messo al primo posto, allora come posso io pretendere di non essere comprensivo nei confronti dei difetti altrui se ho bisogno che Dio sia comprensivo nei confronti dei miei difetti? E quando Dio non c'è, che faccio di me stesso un Dio e quindi divento tollerante nei confronti dei miei difetti, i quali i miei difetti dovrebbero essere sempre accettati da tutti, ma divento intollerante nei confronti dei difetti altrui. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, terminano qui, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Ave Maria.